va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Mach 5 nel nostro incontro settimanale. E continuiamo un po' la presentazione dei due santi proclamati l'altra domenica da Papa Francesco. Abbiamo visto un po' la figura di Paolo VI, che è stato nostro vescovo, Cardinal Giovanni Battista Montini, poi nominato nel 1963 Papa, e quindi ci ha lasciato come vescovo e l'abbiamo accolto come Papa. Ne abbiamo parlato settimana scorsa. Quest'oggi ci soffermiamo un po' sull'altra figura carismatica che la Chiesa ha proclamato santo, ed è un santo, potremmo dire, l'arcivescovo di San Salvador, un santo che è martire del regime militare, di cui denunciò le violenze. E c'è un'intervista di suo fratello, ecco, che vedremo adesso. Lui, nato nel 1917, il secondo di 8 fratelli, Oscar Arnulfo Romero, e nasce proprio il 15 marzo a Ciudad Barrios, nello stato di El Salvador, nell'America centrale. La sua famiglia è di umili origini e Oscar fin da piccolo manifesta il desiderio di diventare sacerdote. Entra in seminario nel 1930 e nel 1937 i superiori, guardando, notando la sua predisposizione, lo inviano a Roma per la formazione accademica. Studia all'Università Gregoriana. È ordinato sacerdote nel 1942, rientrato in patria, spende come parroco appassionato, è nominato vescovo ausiliare delle diocesi di El Salvador nel 1970 e nel 71 diventa segretario della Conferenza Episcopale dell'America Centrale e di Panama. Nel 74 è nominato vescovo di Santiago de Maria, diocesi che copre un territorio dei più poveri della nazione. Il contatto con la popolazione, stremata dalla povertà e dalla repressione del regime, che voleva mantenere la classe più povera soggetta allo sfruttamento dei latifondisti, lo converte profondamente e si schiera dalla parte dei poveri. Questa è una sottolineatura da fare. E ciascuno di noi è, diciamo così, formato dalle persone che le stanno attorno. Un bambino è formato dalla famiglia. È vero che viene in chiesa un'ora alla settimana, fa il catechismo, eccetera, ma io continuo a dire che è l'ambiente di famiglia, che è il mamma e il papà, i primi catechisti di ogni ragazzo. L'ambiente attorno ci forma, potremmo dire, non solo di Oscar Romero, che, come ho sottolineato, il suo vivere in mezzo ai poveri l'ha formato a diventare il difensore dei poveri nel Salvador. Potrei dire la stessa cosa anche dei vescovi di Milano. Io ho conosciuto molto, ho vissuto tutti quanti con il nostro vescovo che ci ha appena lasciato, prima di Don Mario Delpini, e potremmo dire che il popolo che gli è stato attorno, verso il quale lui è stato mandato, ha l'ha portato a fare dei passi, degli atteggiamenti molto, molto importanti, che passi, atteggiamenti che sottolineano un po' la sua predisposizione a stare dalla parte degli ultimi, a stare dalla parte dei poveri. Il cardinale Angelo Scola, io l'ho incontrato, l'ho conosciuto, beh, da giovane l'ho conosciuto, lui non si ricordava, ma poi l'ho conosciuto ai primi anni di suo episcopato a Milano. Come decano mi incontravo diverse volte e ho notato proprio una delle ultime tappe del suo episcopato è stata l'accoglienza che ha fatto a Papa Francesco quando è venuto a Milano nel marzo del 25 marzo del 77. Ebbene, l'ho trovato molto cambiato nei suoi atteggiamenti, di grande apertura, di grande accoglienza degli ultimi, dei poveri. Si è commosso tante volte sulle parole del Papa Francesco, che forse inizialmente erano un po' così, parole e gesti che lui, ricordo che una volta mi ha raccontato nell'incontro con i vicari episcopali della diocesi, lui ha detto: io non riuscirei a fare quello che fa Papa Francesco. Avrebbe voluto forse dire: io non farò quello che fa, non comprendo, non condivido. Ecco, poi invece l'ultimo incontro che ha avuto pubblico è quello dell'accoglienza di Papa Francesco, in un modo grande l'ha accolto, l'ha condiviso. L'ho visto in quella giornata diverse volte commuoversi. Ecco, è il popolo che fa, educa, costruisce il proprio vescovo. Proprio questo sfruttamento dei latifondisti, delle persone, dei contadini, lo converte profondamente, Monsignor Romero, e si schiera dalla parte dei poveri. Nel 77, in febbraio, diventa arcivescovo di San Salvador, proprio mentre la violenza del regime si inasprisce sempre più, anche contro i sacerdoti e le religiose. Sceglie di abitare in un piccolo appartamento vicino all'ospedale della Divina Provvidenza. E l'assassinio di padre Rutilio Grande, suo amico e collaboratore, lo spinge a denunciare le nefandezze della dittatura. Proclama il Vangelo attraverso gli scritti e le omelie diffuse tramite i mezzi di comunicazione sociale. Ecco le sue parole: vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di Dio, cessate la repressione. È il suo grido all'esercito e alla polizia. Il 24 marzo del 1980, mentre sta celebrando la messa nella cappella dell'ospedale, viene assassinato dagli squadroni della morte, il braccio armato del regime. Una morte che ha segnato proprio l'opinione pubblica, soprattutto tanti giovani che hanno scelto la non violenza. Tant'è vero che con il 24 marzo è diventata la giornata mondiale di preghiera e di sacrificio per e con i martiri missionari. È stato preso come simbolo del martirio per la fede, e questa giornata che si celebra ogni anno il 24 marzo proprio segna il suo ricordo, il ricordo della sua morte, ma anche la sua profezia. Viene beatificato a San Salvador nel 23 maggio del 1915, tre anni fa, e poi ecco il 14 ottobre è canonizzato da Papa Francesco a Roma, accanto al suo grande amico, Papa Paolo VI. Tanto è vero che alcune veste di Paolo VI, alcune fotografie sono conservate al centro Monsignor Romero a San Salvador. C'è stata un'intervista di il fratello di Monsignor Romero, che ci inquadra bene questa grande profezia che è stata la sua vita. E viene detto, ha chiesto al fratello Gaspar: finalmente tuo fratello è stato proclamato santo. Ecco, che significato ha questo evento per il suo paese, San Salvador, per la Chiesa universale, per il mondo? E la risposta del fratello Gaspar: Oscar Romero è il salvadoregno più conosciuto nel mondo. A Roma, quando c'è stata la canalizzazione, io ero in mezzo a un gruppo enorme di salvadoregni entusiasti di questa scelta di Papa Francesco di indicarlo come modello di vita cristiana. Per la mia famiglia è un grande onore, dice il fratello, per El Salvador è un grande orgoglio. La sua tomba è costantemente meta di pellegrinaggio, sono venuti a visitarla vari presidenti, tra cui anche Barack Obama. Ma al di là della fama, credo che sia molto importante che le sue parole, la semplice voce, la vita che ha condotto e infine la morte drammatica abbiano risvegliato molte coscienze nella nostra nazione e nel mondo. Questo è vero, è un punto di riferimento di tanti gruppi di rifiuto della violenza, portano avanti la non violenza. Tant'è vero che proprio la giornata mondiale di preghiera per i martiri missionari è stata scelta la data della sua uccisione. Oscar Romero era un uomo sempre sincero, un uomo di chiesa, e c'è così tanto di lui che ancora non è conosciuto. Spero che da ora in poi si possa comprenderlo nel più profondo, parole del fratello. Gli ho chiesto al fratello Gaspar: lei, oltre che fratello, era amico, confidente, anche autista di Monsignor. Insomma, aveva un rapporto molto stretto con... Risponde il fratello: sì, infatti ho ancora vivo il dolore per la morte di mio fratello, un dolore per la sua morte crudele. Come salvadoregno, poi rimpiango la perdita di un grande uomo. Ricordo che l'ultima volta che lo vidi, il 21 marzo, 3 giorni prima che venisse ucciso, fu perché gli era arrivata l'ennesima lettera di minacce. Il tono di questo però era molto grave. Andai da lui sconvolto. Lui però mi rasserenò e mi disse di andare a casa, che mi avrebbe telefonato se avesse avuto bisogno di qualcosa. Purtroppo, dice il fratello, quella telefonata non mi arrivò mai. Furono le suore dell'ospedale della Divina Provvidenza, dove l'arcivescovo stava celebrando la messa delle 18, a telefonarmi per dirmi che Monsignor era stato assassinato. Ancora gli è chiesto a Oscar Gaspar: Papa Francesco, il grande motore della causa di santificazione, ha dichiarato in effetti che il martirio di Monsignor Romero non avvenne solo al momento della sua morte, fu un martirio testimonianza anteriore e posteriore al suo omicidio, perché è stato diffamato, calunniato, infangato prima e dopo la sua uccisione. La santità mette fine a una grande sofferenza. La sua figura ricalca quella di Gesù, che è stato insultato, preso a schiaffi, picchiato e infine ucciso. Negli ultimi anni, prima della morte, riceveva spesso messaggi anonimi e minacce di morte. si figuri che alcuni mezzi di informazione architettarono campagne denigratorie in cui sostenevano che scrivesse le sue prediche sotto l'effetto dell'alcol e che fosse un po' pazzo. Purtroppo le diffamazioni sono continuate anche dopo la morte. Il Papa ha deciso di proclamare santo Monsignor Romero insieme a Paolo VI. Ecco, chiediamo al fratello Gaspar come considera questa scelta. Ne abbiamo parlato anche noi l'altra volta. E la risposta del fratello: è un grandissimo onore, non solo perché mio fratello viene accostato a una figura importantissima per la storia della Chiesa, ma anche perché i due erano stati amici in vita. E Paolo VI ha sempre avuto molto, ha sempre voluto molto incoraggiare Oscar, specialmente nei momenti più duri. Infatti, l'ho ricordato l'altra volta, l'ultimo incontro che è avvenuto qualche giorno prima della morte di Paolo VI, il 21 giugno del 78, ricorda Monsignor Romero nel suo diario che fu un incontro lì a Roma molto caldo. Il Papa gli prese le sue mani e gliele stringeva, mentre diceva di avere pazienza, avere fiducia, che lui condivideva le sue idee, le sue posizioni. E Oscar Romero dice nel suo diario: anch'io gli stringevo la mano. Ecco, allora chiediamo al fratello, ma come vede questa scelta, diciamo così? E lui risponde: la situazione è davvero molto triste. Tutti speriamo che la pace una volta per tutte giunga come una benedizione su questo povero paese. Un paese, sebbene sia finito la guerra civile, continua ad essere caratterizzato dalla violenza. Da anni la brutalità delle gang criminali hanno reso il Salvador il paese del mondo con più alto tasso di omicidi. La Chiesa dice che le generazioni attuali devono fare di tutto per trasmettere il messaggio alle nuove, e allora sono felice che mio fratello venga santificato nel corso del sinodo dei vescovi sui giovani, perché spero che i tanti ragazzi del mio paese raccolgano il suo messaggio e così abbandonino la violenza. È un po' questa, diciamo, la confidenza di suo fratello. Possiamo dire che è legittimo domandarsi quale sia l'eredità di Monsignor Oscar Arnulfo Romero a quasi 40 anni dalla sua cruenta scomparsa. È evidente che oggi per la società salvadoregna la sua testimonianza continua ad essere straordinariamente profetica, un grande profeta, Oscar Romero. Egli infatti diede la prima vita, la propria vita per la causa degli ultimi, proponendo un modo diverso, per certi versi rivoluzionario, di vivere il messaggio evangelico nella realtà concreta latinoamericana. E se da una parte è vero che questo coraggioso pastore sperimentò incomprensioni a non finire, quante denigrazioni, quante umiliazioni, quante calunnie, prima e dopo il suo martirio. Anche, vorrei dirlo, lo dico sotto voi, anche da alcuni uomini di Chiesa, purtroppo. Sperimentò incomprensioni a non finire. Dall'altra, chi ebbe modo di conoscerlo da vicino rimase colpito dall'umiltà del tratto, del suo spirito di preghiera, della indiscussa fedeltà al Vangelo e alla Chiesa. Nutriva una grande ammirazione per Paolo VI. A tutti i costi voleva che la sua Chiesa fosse unita, fosse appoggiata alla Chiesa di Roma. Soprattutto il grande amore che lui nutriva nei confronti dei poveri, dei suoi amati campesinos. In effetti le questioni di fondo che assillano le periferie geografiche ed esistenziali latinoamericane, ingiustizie abissali, distribuzione inique dei redditi, mancato rispetto dei diritti umani fondamentali, purtroppo rimangono ancora tuttora irrisolte. Il fatto stesso che nel lessico della gente si parli oggi con disinvoltura di democrature, una sorta di crasi tra democrazia e dittatura, la dice lunga sull'attualità del messaggio di Romero. In un contesto continentale dove la Chiesa è chiamata a dare voce ai senza voce, ai senza terra, a coloro che patiscono l'esclusione sociale. Nei tradizionali congressi missionari americani che si sono svolti in questi anni nel continente, riunendo evangelizzatori dall'Alaska, la terra del fuoco, il pensiero di Romero è stato spesso fonte di ispirazione, con il risultato che il suo torto, quello che gli attirò incomprensioni e accuse durissime, anche all'interno della Chiesa, come dicevo, è oggi riconosciuto particolarmente in America Latina. Come un merito, egli infatti si esprimeva sempre con libertà e franchezza evangelica, con umiltà, affermando la parresia, il coraggio di osare, come attestano le famose prediche domenicali alla messa delle 8, nelle quali, dopo aver commentato le scritture, confrontava gli insegnamenti con la situazione del suo paese. Questa osmosi tra parola di Dio e vita, osmosi tra la vita della parola di Dio e la vita del popolo, è stata la principale caratteristica del suo modo di attualizzare la buona notizia. Amava ripetere: non stiamo parlando alle stelle. Di fronte alla stanchezza e alla rassegnazione, Monsignor Romero offrì un messaggio in altri nuovi, consapevole della posta in gioco. Nel contesto della nostra Chiesa italiana, la sua testimonianza di vita trovò accoglienza, innanzitutto e soprattutto negli ambienti del mondo missionario, e anche giovanile, direi. Basti pensare al fatto che il 24 marzo del 1993 si celebrò a livello nazionale la prima giornata dei martiri missionari, istituita dal Movimento Giovanile Missionario e dalle Pontificie Opere Missionarie. Una memoria con scadenza annuale nel nome dell'arcivescovo salvadoregno assassinato proprio il 24 marzo, di 13 anni prima, mentre consacrava l'Eucaristia. I giovani delle comunità parrocchiali italiani vollero così dare un segno di compartecipazione alla passione che la Chiesa missionaria, con la lode, il digiuno e l'elemosina, offre annualmente in Quaresima. Naturalmente sono state molte le realtà che negli anni si sono mobilitati nel promuovere la conoscenza di Monsignor Romero nel nostro paese, in Italia. Basti pensare alla comunità di Sant'Egidio, il cui consigliere spirituale, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, è un postulatore della causa di canonizzazione dell'arcivescovo salvadoregno. Potremmo dire che è un profeta, quindi un modello controcorrente. A ciò si aggiunga la sensibilità di tanti gruppi di preghiera e di impegno sociale con radicamento parrocchiale, diocesano, o legati alla vita consacrata, che hanno trovato nel martire Romero un modello di santità. una vita controcorrente, certamente scomodo, ma senza dubbio credibile, perché capace di vivere il Vangelo offrendo la propria persona per la causa del regno. Non è un caso che la lapide della sua tomba riporti fedelmente il suo motto episcopale: sentir con la Ecclesia, sentire con la Chiesa. La sua vocazione è stata infatti fin dall'inizio del suo ministero presbiterale quello di vivere il messaggio cristiano restando ancorato alla Chiesa. Una Chiesa dei poveri, però, che Romero servì fedelmente nei 3 anni in cui svolse il ministero episcopale come arcivescovo di San Salvador. La missione che aveva avuto prima l'aveva cambiato. È arrivato a San Salvador proprio avendo fatto la scelta di partire dai poveri. Sempre attento al grido del suo popolo, come scrisse di lui un suo grande stimatore, il compianto Carlo Maria Martini. Romero, diceva Martini, è stato un vescovo educato dal suo popolo. Ecco, credo che ci sia, nel dire queste cose, nel sottolineare qualche aspetto della sua vita, ci sia tanta gioia in me, perché ho partecipato alla sua canonizzazione a Roma. Il suo popolo l'aveva già capito da tempo, vedeva in quel volto mite e benevolo la personificazione dell'uomo di fede, pronto a tutto per il bene dei suoi, un difensore strenuo, un padre sorridente e buono. E quando l'hanno ucciso è corso in massa all'ospedale, dove già giaceva esanime il suo corpo, per vedere il santo, dicevano, santo subito. Ora Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador per soli 3 anni, dal 77 all'80, è ufficialmente canonizzato. È stato un percorso irto di ostacoli, è finalmente giunto al traguardo, soprattutto per l'insistenza di Papa Francesco, dicono. Il percorso irti di ostacoli è finalmente giunto al traguardo e ha reso al martire del regime salvadoregno la giusta palma della santità. Ed è significativo anche che sia salito agli onori degli altari insieme al suo grande amico Giovanni Battista Montini, che il Papa che lo aveva nominato vescovo nel 1970. Di formazione tradizionalista, come già detto, Oscar Romero visse un'intima conversione attraverso l'incontro diretto con il suo popolo, il popolo dei diseredati, del suo amato paese, vittima all'epoca di una dura dittatura militare. Il Stato fu profondamente turbato dalle sofferenze che osservava nelle sue visite pastorali e per questo, come già detto, ma lo ripeto ancora, scelse di diventare il difensore dei poveri, dei quali lui scorgeva il volto di Cristo. Scelgo di vivere qui, disse quando era ormai bersaglio di continue minacce da parte degli squadroni della morte, il braccio armato del regime, perché è qui che devo concludere il mio apostolato. Se mi uccideranno, li ho già perdonati tutti, in ogni caso, è qui che devo morire perché è in mezzo al mio popolo che io devo risorgere. Le sue parole. Sono passati più di 38 anni da quel drammatico 24 marzo 1980, in cui l'arcivescovo è stato trucidato con un colpo di fucile mentre celebrava la messa, nell'atto di consacrazione del pane. Di questo momento storico per un popolo e per la Chiesa universale bisogna parlare bisogna essere convinti che si sta parlando di una grande persona, di un grande santo, di un grande profeta. E io ho la gioia di averlo sempre ammirato, aver sempre cercato di partecipare a questa giornata mondiale dei martiri missionari, da cui era partita proprio l'occasione del ricordo della sua morte nel 93. Si pianta un ulivo di solito in quella giornata, perché il sangue dei martiri è come un ulivo che diffonde i suoi rami e i suoi frutti, i frutti della pace. E certamente Oscar Romero porterà pace nel continente sudamericano. La sua morte, il suo martirio, la sua canonizzazione sono per il popolo salvadoregno una grande luce, sia anche questa luce per tutti noi. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.